Pensiero sulla lidorate va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pide molli la del suolo natal del Giordano.
Making more money makes your life easier.
Certo, Donald, essere ricchi rende tutto più facile, anche fare il presidente degli Stati Uniti. Guarda che regali arrivano.
More money makes your life easier.
Air Force One, an undeniable representation of American power.
L'Air Force One, l'innegabile rappresentazione del potere americano, ha trasportato il presidente Trump in Medio Oriente. Ma tre mesi fa il presidente ha visitato un opulento Boeing 747 descritto come un palazzo volante, con camera da letto padronale, eleganti bagni e una scalinata, offerto gratuitamente al governo degli Stati Uniti dalla famiglia reale del Qatar. Trump sembra essere completamente coinvolto. Trump ha detto: potrei essere stupido e dire no, non vogliamo un aereo gratuito e molto costoso. I viaggi aerei presidenziali sono stati un'ossessione di Trump fin dal suo primo mandato, quando firmò un accordo di circa 4 miliardi di dollari con Boeing per costruire due nuove versioni dell'Air Force One. Un progetto in ritardo di diversi anni. Espone un modello del nuovo design nello studio ovale, e anche la notte del suo insediamento l'aereo era nei suoi pensieri e sulla sua torta. Frank Handel è stato segretario dell'aeronautica militare durante l'amministrazione Biden e afferma che questa idea non dovrebbe essere accettata. È un simbolo della presidenza, è un simbolo del popolo americano ed è francamente sbagliato che il presidente voli su un aereo che, quando chiunque lo vedrà, sarà considerato un regalo del Qatar. L'aereo del Qatar è costruito dalla Boeing negli Stati Uniti, ma dovrebbe essere censurato per spyware. E manca di almeno $1 miliardo di componenti presidenziali, una sala prove, una clinica medica e tecnologia top secret. L'Air Force One è una Casa Bianca volante. È dotato di tutto ciò di cui il presidente ha bisogno, che si può portare su un 747 così che possa svolgere il suo lavoro mentre è in viaggio. Questo aereo non avrà queste cose. Quindi quanto costerà adattare un palazzo alla Casa Bianca? Ci vorrebbero anni e sarebbe molto costoso. Ma Kendall dice che il comandante in capo ha il potere di volare su qualsiasi aereo voglia. Può dire: non mi interessa niente di queste cose. Tutto ciò che voglio è un aereo di lusso su cui volare.
And he can say I don't care about any of those things. All I want is a luxurious airplane that I can fly around on.
Certo, Donald, $400 milioni. Mica uno scherzo, come regalo.
They've had me to their homes. They've introduced me to their children. I become their best friend. They've asked for my endorsement. They've had me to their homes. They've introduced me to their children. I become their best friend. They've asked for my endorsement. And they always wanted my money, money. They always wanted my money, my money. And they always wanted my money, my money. They always wanted my money, money. They always wanted my money.
Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero. Buongiorno a Michele Migone. Allora, Donald Trump si arricchisce in cima alla montagna dei conflitti di interessi dove è ora seduto alla Casa Bianca.
They've introduced me to their children. I've become their best friend. They've asked.
Un problema etico, ma non solo. Sentiamo Salvatore Bragantini, economista e editorialista del quotidiano Domani. Ma è successo che un capo di Stato, un capo di governo, diciamo di un paese democratico occidentale, abbia accettato un regalo da $400 milioni?
Ma un Trump fa solo record, scusi, mica fa una corruzione qualsiasi, deve essere la corruzione più grande della storia, come direbbe lui, unprecedented, senza precedenti.
È un record decisamente negativo. Lei ha parlato subito di corruzione. Perché l'ha usato questo termine?
Perché chi accetta un regalo di 400 milioni si fa corrompere. A parte che dentro il regalo si può essere anche qualche regalino non desiderato. Cioè, forse, diciamo, lei ricorderà che nelle ambasciate americane a Mosca erano piene di cimici, e probabilmente questo l'abbiamo saputo, forse anche le ambasciate sovietiche a Washington erano piene di cimici, e quindi questo signore che accetta un regalo così, dentro lì non si sa cosa c'è, ci potrebbero essere anche delle cose non tanto gradite, ma questo è un dettaglio. La questione più importante è quella del fatto che questo è, diciamo, non è un regalo agli Stati Uniti, è un regalo a lui, tant'è che alla fine se lo può tenere. E l'altra cosa singolare è che, come avrà letto, sarà contenuto nella biblioteca presidenziale, che non so se ancora esista, ma ogni presidente americano quando se ne va fa la sua presidential library. Ora, tenere un Boeing 747 dentro la biblioteca è anche questo un record.
Ecco, da quello che si è capito, lui continuerà a usarlo anche dopo che lascerà la Casa Bianca.
No, esatto, sì, questo sto dicendo, certo.
E Donald balla, balla. Lei ha detto che, insomma, ovviamente questo, diciamo, atteggiamento di Trump pone problemi etici non indifferenti, però la stampa americana ne sta parlando, ma non sembra esserci grandissimo scandalo. Cioè c'è, ma non sembra avere nessun tipo di ripercussione.
Ma quello che manca è la vera sorpresa, nel senso che certamente è una sorpresa, ma da un Trump una cosa del genere ce la si può accettare. Lui è uno che, bisogna considerare che lui non è ricco secondo gli standard dei grandi ricchi americani, cioè i vari Zuckerberg o Bezos o anche Gates hanno ricchezze di fronte alle quali quella di Trump pre-presidenze è diciamo nulla, sarebbe quasi un pitocco, come si direbbe in vecchio linguaggio. Lui, da quando è diventato presidente, ha deciso che deve diventare ricco davvero, e ci sta provando, perché insomma pare che negli ultimi mesi, da quando ha preso la presidenza, la sua ricchezza sia aumentata di 3 miliardi di dollari, che diciamo per noi normali sono una cifra enorme. Rispetto ai suoi amici veramente ricchi è ancora, non dico un pitocco, ma uno che deve crescere, diciamo così. E quella è la sua... Lui cerca cose per sé, per la sua immagine e per la sua ricchezza. The golden age of America begins right now. We will not fail. I will very simply put America first. We will not fail. January 20th, 2025 is Liberation Day. Claudio Gatti, giornalista, ha appena pubblicato un articolo su Corriere della Sera sugli affari del presidente Trump. Già il primo mandato aveva prodotto per lui, per Trump, un grande risultato, perché insomma prima era vicino alla bancarotta e poi dopo invece ha recuperato terreno e ha ripreso un po' delle sue ricchezze. Ma adesso questa seconda volta sta andando veramente, come si direbbe, alla grande.
La situazione era chiaramente già migliorata dopo la prima amministrazione, quando ha avuto modo di monetizzare, ma è stato quasi un giro di prova, perché all'epoca aveva un albergo a Washington che veniva usato dai suoi interlocutori più ricchi per poter coltivare i suoi favori, prenotando stanze e pagandole più del dovuto, i suoi club di golf, eccetera. Le sue iniziative imprenditoriali non sono state mai di grande successo nella storia. Noi newyorkesi lo conosciamo da una vita, lui è ricordato solo per i suoi fallimenti, che siano immobiliari, che siano i casinò, che siano gli aerei, aveva una linea aerea chiamata col suo nome come al solito, che siano le università, le bistecche, tutto. Però aveva capito già 8 anni fa, nel giro di prova, che lo studio Vale poteva essere un centro di arricchimento straordinario, cosa peraltro che nella storia moderna americana non è mai successo, assolutamente insolita. Per cui è arrivato alla casa, nello studio Vale, nella Casa Bianca, in questo secondo giro, sicuramente più ricco di come era prima di del 2016, ma comunque non miliardario come lo è, almeno sulla carta, su vari fronti, grazie soprattutto al cripto.
Diciamo che nei primi 100 giorni Donald Trump è riuscito a diventare miliardario, stando alla Casa Bianca. I primi suoi interessi, conflitto di interesse, riguardano le criptovalute. Che cosa ha fatto Donald Trump con le criptovalute?
Lui, dopo aver denunciato in passato le criptovalute come una fonte di truffa finanziaria, l'ha scoperto invece proprio per i vantaggi che offre a tutti, cioè quello di non lasciare traccia, e ha cominciato sin da prima ancora dell'inaugurazione. Lui già aveva creato prima una società e poi ha lanciato il 17 gennaio il suo meme coin con il simbolo del dollaro e il suo nome. Quello oggi sulla carta vale 2 miliardi e mezzo, mi pare, di dollari, e lui aveva, attraverso società che sono anonime ma attribuite a lui e alla sua famiglia, l'80% delle società che hanno creato il meme coin. Dopodiché ci sono tutta una serie di iniziative parallele lanciate, gestite non solo dai suoi figli, ma anche dal figlio di Steve Witkoff, che è il suo inviato speciale per tutti i problemi del mondo. Questo è un altro immobiliarista che non ha nessuna esperienza politica o diplomatica e che è stato chiamato per risolvere i problemi di Gaza, i problemi dell'Ucraina, un po' di tutto. Suo figlio lavora con i figli di Trump in una di queste società che lui ha creato, che appunto ha lanciato una serie di meme coins e ne lancerà altri.
Making more money makes your life easier.
Innanzitutto ha abilitato tutti le varie forme di controllo del cripto, per cui sia dentro il Dipartimento di Giustizia, sia nell'equivalente della Consob, che è la SEC, la SEC, la Security Exchange Commission, ha praticamente smontato tutti gli uffici di controllo, li ha smobilitati completamente. Dopodiché ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di sospendere o interrompere tutte le inchieste che riguardavano possibili truffe cripto, beneficiando anche persone che poi sono risultate essere o suoi investitori nel suo meme coin, oppure partner in iniziative finanziarie sempre cripto che ha lanciato. Quindi praticamente ha preparato il terreno, al di là di dichiarazioni sul fatto di avere valute cripto a livello nazionale riconosciute dal governo, ha completamente smobilitato gli uffici di controllo.
They've had me to their homes. They've introduced me to their children. I become their best friend. They've asked for my endorsement. They've had me to their homes.
Il viaggio che ha compiuto in Arabia Saudita è stato un viaggio molto proficuo per lui, per l'America, perché insomma sono arrivati investimenti, non così tanti come lui dice, ma arriveranno, ma per lui personalmente anche, perché lui ha tanti interessi proprio con alcuni degli uomini che ha incontrato lì. Ci sarebbe stato anche un accordo in questo recente viaggio in Arabia Saudita tra le autorità saudite e la società di criptovalute della famiglia Trump, è vero?
Questo non sono in grado di confermarlo, perché è stato riportato, ma non so con certezza, ma non mi sorprenderebbe affatto, perché diciamo, la sfrontatezza è la sua caratteristica, non ha problemi neppure di dichiarare appunto di essere pronto ad accettare un regalo da 400 milioni di dollari, che è l'aereo, chiaramente in violazione dell'articolo della Costituzione che vieta appunto regali da governi stranieri.
Per quanto riguarda invece gli altri interessi a cui tu ti riferivi, so che nel golf, nei campi di golf o nell'associazione internazionale di golf, dove ovviamente Trump ha tanti interessi privati, c'è del movimento anche lì per lui.
Lui il 4 aprile scorso, anziché accogliere in Delaware le salme dei quattro militari morti in un incidente durante un'esercitazione in Lituania, stava in Florida partecipando a un torneo di golf della Lega creata dal Fondo Sovrano Saudita, lo stesso fondo su cui ora lui punta per altri investimenti sauditi. Ha rapporti con anche i qatarini su questo fronte di investimenti. C'è anzi una società saudita sempre legata al governo, che è la Dar Global, ha appena fatto un accordo sia negli Emirati che in Arabia Saudita per creare un altro campo da golf nel Golfo, e c'è una società controllata dal governo del Qatar che si chiama Qatari Diyar e che ha altri progetti sempre di campi da golf.
Air Force One, an undeniable representation of American power, ferried President Trump to the Middle East today. But three months ago, the president toured an opulent Boeing 747.
Così a uno viene in mente, ma non è che questo fa anche la politica estera in base, diciamo, ai suoi interessi privati? Così, proprio uno se lo chiede, per un amico, come si dice.
The royal family of Qatar. Trump seems all in.
In queste settimane c'è stato un caso clamoroso che riguardava Trump e gli interessi suoi e dei suoi amici. Continuiamo a sentire Claudio Gatti, giornalista.
Presidential air travel has been a Trump obsession since
quel clamoroso messaggio lui ha mandato su Truth, quando c'erano i crolli di Wall Street e c'era in atto le grandi turbulenze, visto l'annuncio della politica sui dazi. Quello è un altro conflitto di interesse oppure no? Cioè, perché i democratici hanno chiesto una inchiesta su quella, pensando che fosse aggiottaggio. Alla fine la notizia è un po' scomparsa. Cosa si sa?
Allora, la notizia è scomparsa anche perché i democratici non controllano né il Dipartimento di Giustizia, che fino all'amministrazione precedente storicamente ha sempre avuto un grado di indipendenza dalla Casa Bianca molto significativo e che chiaramente non ha più, né il Congresso, quindi non ha capacità di fare inchieste politiche, perché non ha il controllo né della Camera né del Senato, e quindi questa cosa è stata accantonata. Dopodiché si è venuto a sapere che una delle sue principali alleate politiche nel Congresso, che è Marjorie Greene, che è una deputata della Georgia, aveva proprio alla vigilia di quell'annuncio fatto un investimento tra i 20 e i 300 mila, perché purtroppo la legge e le normative non obbligano a specificare, proprio quando quell'annuncio è stato fatto. Siccome è una delle sue più strette alleate, ovviamente c'è motivo di pensare che sapesse che avrebbe fatto questo annuncio, e comunque sia sicuramente ha beneficiato del mostruoso salto che ha fatto Wall Street in conseguenza di quell'annuncio. Ma ormai siamo in un paese che sta trasformandosi in una repubblica delle banane. Non c'è più un sistema legislativo autonomo che può intervenire, né politico, perché i repubblicani sono assolutamente allineati e controllano tutti e due i rami del congresso.
Bene, mentre Donald Trump balla sulla sua nuova montagna di dollari, noi torniamo a parlare con Salvatore Bragantini, l'economista, proprio su questo episodio di presunto aggiottaggio.
Questi 400 milioni sono tanti, però lui con le criptovalute si è appropriato di 3 miliardi circa, quindi di quasi 10 volte altrettanto. Il fatto è che per un certo mondo americano arricchirsi è glorioso. Uno dava sempre per scontato che ciò avvenisse nel rispetto delle regole. Quando appare chiaro che ciò non avviene nel rispetto delle regole e se ne vedono le conseguenze, forse ci saranno delle conseguenze. Ma mi ha colpito un breve video fatto dopo che Trump aveva detto comprate le azioni, adesso è il momento di comprare, eccetera. Due o tre giorni dopo c'è un video alla Casa Bianca dove lui, insieme a Schwab, che è uno che ha un sito di acquisti di azioni su internet, e ad altri, sono lì che parlano e Trump indica questo Schwab e ha detto he made 2 billion, cioè lui ha guadagnato 2 miliardi su questa roba, e quell'altro he made 900 million, quell'altro ha guadagnato 900 milioni su questa roba.
This is Charles Schwab. It's not just a company, it's actually an individual. He made $2.5 billion today and he made $900 million.
Questa cosa qui è un'arma a doppio taglio, perché secondo me prima dicono che figo, ha guadagnato tanto, poi qualcuno comincerà pure a domandarsi se a fronte dei guadagni di qualcuno ci siano le perdite di qualcun altro o no. Che dice lei?
E che frontiera si è superata?
Ma quella del da europeo del buon gusto, direi. Io sono uno che ha sempre sostenuto il capitalismo e continuo a sostenerlo se il capitalismo è un regime retto dalle regole, e queste regole hanno storicamente, almeno in questa parte di mondo, alzato il livello di vita delle persone. Se pensiamo ai 30 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, diciamo dal 50 all'80, in quei 30 anni il benessere in Europa almeno è molto aumentato, seguendo regole di un capitalismo democratico, o diciamo regolato, ben temperato, come diceva Romano Prodi. Allora questo capitalismo diciamo distribuiva le sue ricchezze in maniera non equa, ma comunque non terribilmente iniqua. Adesso questo capitalismo sta abbandonando ogni regola, il capitalismo americano sta abbandonando ogni regola e sta, secondo me, distruggendo le basi della propria legittimazione sociale, etica, politica, non so quale aggettivo usare, perché a questo punto è solamente una lotta di tutti contro tutti e a chi arraffa di più. Questo è un regime oligarchico, non saprei, è un regime di... è una plutocrazia corrotta. Forse il termine corretto è questo.
Making more money makes your life easier.
Io sono, devo dire, pessimista, e d'altronde quello che ho detto prima dimostra che certo non sono ottimista, perché tutto sommato, secondo me, il capitalismo, che se ne dica, ha avuto grandi meriti finché ha seguito certe regole nel, diciamo, innalzare lo standard di vita. Se le conseguenze sono la perdita di legittimità del capitalismo, diciamo, gli americani per primi la pagheranno cara, perché non è che al posto del capitalismo viene, diciamo, il comunismo realizzato.
No, infatti viene una sorta di regime autoritario in cui gli oligarchi gestiscono tutto, sia la politica sia l'economia.
Sì, sì, come Putin, come gli oligarchi di Putin ci saranno gli oligarchi di Trump. Se Trump non ammazza, almeno non sembra, questo va bene, lo mette solo un gradino di sopra, ma per il resto...
Ecco, mi scusi, ecco, le faccio appunto l'ultima domanda proprio sulla base di queste ultime cose che lei ha detto. Cioè, in realtà lei pensa, allora, che a Trump piaccia Putin è evidente, che Trump vorrebbe avere il potere che ha Putin, nel senso di un potere, diciamo, autoritario e non certo democratico, è evidente. Ma secondo lei l'America è pronta per arrivare a quello? Cioè, quello che lei vede in questa mancanza di reazione su un tema così importante come le regole dell'economia, è un sintomo che si può arrivare veramente a quello?
Questo non glielo so dire. Quello che sappiamo tutti è che i regimi autoritari, che poi diventano dittature, vincono quando i segni della loro natura vengono lasciati passare e considerati irrilevanti. Vedremo se diciamo, i segni, i sintomi di questa natura, che è chiaramente pericolosissima, non solo per gli Stati Uniti, ma per il mondo, saranno colti per quello che valgono o no. Anche il fascismo, anche il nazismo sono stati all'inizio presi come... Vabbè, adesso sì, c'è un po' di casino, ma dopo si sistema tutto. Ecco, in genere le cose tendono a non sistemarsi nel senso positivo, ecco, quando si prende una certa strada come questa.
Ci risentiamo dopo, per la seconda parte della trasmissione, parleremo di una coraggiosa giornalista ucraina.
Ви будете журмаська, мене звати Вікторія Рочна, зі мною працює Андрій Новіков.
Вітаю, буде бути журмаська, зараз ми перебуваємо на вулиці Монтажній.
È la sua voce, la vittoria di Victoria Rocina. Era una giornalista ucraina uccisa dai russi. In questa seconda parte di Va Pensiero sentirete la sua storia, per come è riuscita a ricostruirla un pool giornalisti investigativi di Forbidden Stories e di altre testate ucraine. Sentirete anche l'intervista a Segvil Musayeva, la direttrice del giornale ucraino per cui Victoria collaborava.
La storia della scomparsa definitiva di Victoria Rocina può essere raccontata solo attraverso flash, testimonianze di seconda mano e congetture. Qualcuno che conosceva qualcuno che conosceva qualcuno. Parole pronunciate attraverso le mura di una prigione. I ricordi confusi di fonti anonime e di un padre disperato. La storia di Rocina inizia nel cuore pianeggiante e industriale dell'Ucraina sudorientale, Zaporizhia, un luogo che avrebbe giocato un ruolo chiave nella sua scomparsa. Questa regione si estende su 27.183 km quadrati di territorio ucraino dal Mar d'Azov al fiume Dnepr. Ma dal 2022 due terzi di essa sono stati annessi illegalmente dalle forze russe. Oggi la Zaporizhia occupata si trova dietro la fitta nebbia di una linea del fronte immobile, con poche o nessuna informazione che possa filtrare. La zona è diventato un buco nero informativo. Vika, come la chiamano i suoi colleghi e la sua famiglia, è nata nel 1996 nell'omonima capitale di Zaporizhia, quasi 5 anni dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica. In uno dei suoi viaggi formativi, diversi anni prima dell'invasione russa, Vika si occupò di un noto caso criminale nella città costiera di Berjansk, ora sotto occupazione russa. Tra febbraio 2022 e luglio 2023 si è recata nei territori controllati dalla Russia nell'Ucraina sudorientale almeno 4 volte. In uno di questi viaggi, nel marzo 2022, è stata arrestata dai servizi segreti russi e trattenuta per una settimana a Berjansk. Al suo ritorno da quel viaggio, direttrici, colleghi e familiari l'hanno esortata a non andarci più. Non lo fece. Nel luglio del 2023, un anno e mezzo dopo l'inizio della guerra, Vika, allora 26enne, si preparò per un altro viaggio di reportage.
Quello che posso dire è che ho incontrato Victoria per la prima volta nel 2022. Certo, la conoscevo già da prima perché era una giornalista di Romatsky e ricordo come fu catturata la prima volta nel 2022. L'abbiamo aiutata a liberarsi da quella prigionia. Quello che posso dire è che è stata assolutamente coraggiosa. È stata una delle giornaliste più coraggiose che abbia mai incontrato nella mia carriera. Era ossessionata dal giornalismo, dal servizio alle persone. È stata l'unica giornalista in Ucraina ad avere il coraggio di recarsi nei territori occupati. E quando le ho chiesto tante volte perché per lei fosse così importante coprire i territori occupati, ha sempre risposto che per lei era una missione. Era l'unica giornalista in grado di farlo, che aveva il coraggio di farlo e che era in grado di viaggiare fuori dal paese e fornire queste storie alla popolazione ucraina. Per lei, la copertura dei territori occupati e la vita delle persone sotto l'occupazione russa erano argomenti molto importanti. E ha condiviso tantissime storie, ha condiviso tantissime prove di ciò che aveva scoperto e ha raccontato storie molto importanti sui crimini di guerra commessi da criminali russi. Ha identificato le persone che hanno commesso questi crimini nei territori occupati dell'Ucraina. Ha viaggiato insieme a persone provenienti dall'Ucraina, dai territori occupati dai russi ai territori ucraini liberi nel 2022. Ha seguito la deportazione dei bambini. Quindi il suo lavoro era al servizio dell'opinione pubblica, al servizio della verità e per inseguire la verità. E, in realtà, fino all'ultimo istante della sua vita, non si è mai arresa.
Olga, un'altra fonte con cui Forbidden Stories è riuscita a consultarsi, ci ha fornito maggiori dettagli. In una testimonianza esclusiva, la 59enne di una cittadina sulle rive del Mar d'Azov, che ha chiesto di essere identificata solo con il suo nome, ha confermato i progressi di Vika nelle indagini. Secondo il racconto di Olga, Vika aveva iniziato a compilare una lista di agenti dell'FSB. Mi raccontava della sua esperienza di prigionia, mi chiedeva tutto e mi sono resa conto che aveva molte informazioni, un suo database, sugli agenti dell'FSB, ha detto Olga. Le due sono rimaste in contatto fino al 2023. Quell'estate Vika le ha scritto di nuovo, chiedendole aiuto per i contatti nei territori occupati. Verso la fine di luglio, Vika mise in atto il suo piano e si diresse da Kiev alla Polonia in minibus il 26 luglio, attraversò il confine tra Lettonia e Russia al checkpoint di Ludonka, secondo i registri di attraversamento della frontiera a cui Forbidden Stories ha avuto accesso. Da lì il suo percorso è più difficile da ricostruire. Vika deve aver viaggiato verso sud attraverso la Russia per raggiungere Zaporizhia occupata. Secondo i documenti di frontiera che ha compilato al suo ingresso in Russia, la sua destinazione era Melitopol, ma la giornalista si era già recata a Enerodar passando per Mariupol. All'inizio di agosto Vika inviò un altro messaggio a Mykola, la sua fonte a Berjansk, dicendo che sarebbe tornata nella città costiera entro 2 settimane. Poi smise di rispondere.
Майська. Мене звати Вікторія Рочна, зі мною працює Андрій Новіков.
Вітаю, буду бити цього Майська. Зараз ми перебуваємо на вулиці Монтажників у Києві. Де?
Зараз ми перебуваємо біля білоруського посольства, де відбувається акція вшанування пам'яті Віталія Шишова. Буду бити цього Майська. Мене звати Вікторія Рочна, зі мною працює Андрій Новіков.
Il 12 agosto le forze dell'ordine ucraine dichiararono la scomparsa di Vika. Solo nell'aprile 2024, 8 mesi dopo, Vika fu nuovamente localizzata. Ora era detenuta in Russia, secondo una dichiarazione del ministro della difesa russo condivisa con suo padre. I dettagli su ciò che le era accaduto dal suo ultimo messaggio nell'agosto 2023 sono scarsi e a volte contraddittori, ma gli indizi puntano innanzitutto alla città occupata di Enerhodar. In questa piccola ma strategica città, nota per la sua centrale nucleare, Vika aveva programmato di denunciare i centri di tortura russa, secondo Olga. Da Enerhodar fu trasferita a Melitopol, la città occupata che la Russia rivendica come capoluogo di regione dall'annessione illegale di 2/3 della regione nel 2022. Lì, due testimonianze collocano Vika in un centro informale di tortura e detenzione noto colloquialmente come il garage. Situati in una zona industriale sotto un ponte che collega la città vecchia a quella nuova di Melitopol, i garage sono diventati tristemente noti per il trattamento disumano inflitto ai prigionieri detenuti illegalmente. Un residente, parente di un prigioniero, ha affermato che quasi tutti a Melitopol conoscevano qualcuno che era stato detenuto e torturato lì. Da quella parte della città si potevano udire urla di uomini e donne. Probabilmente Vika non fu risparmiata da queste torture e potrebbe essere stata sottoposta ai lavori forzati durante la detenzione, ha affermato Eugeni Markevich, un prigioniero di guerra ucraino che in seguito incrociò Vika. È stata frustata e torturata allo stesso modo di tutti gli altri, proprio lì a Melitopol, ha ipotizzato Markevich, che non è stato detenuto lì. Nella sua deposizione alle autorità ucraine, l'ex compagna di cella di Vika lo ha confermato, affermando che Vika aveva cicatrici che sembravano ferite da coltello su braccia e gambe, oltre ad altre lesioni. Melitopol è stata solo una tappa della discesa di Vika nel labirintico sistema carcerario russo. Alla fine di dicembre è stata trasferita più a est, in una città russa sulle rive del Mar d'Azov, il cui nome era ormai diventato sinonimo dei trattamenti più violenti immaginabili che ricordavano i peggiori gulag sovietici, Taganrog.
Cilic ha menzionato una stanza contenente una sedia elettrica. Sono stata messa sulla sedia elettrica 2 volte, con un dispositivo che mi fissava delle pinze tra le dita dei piedi. Poi hanno acceso la corrente. Ha descritto di aver sentito le guardie lamentarsi di dover mantenere la durata dell'elettrocuzione sotto le 2 ore per evitare di uccidere i detenuti, poiché le morti significavano più scartoffie. Un'altra stanza, dedicata alla tortura, veniva utilizzata per appendere i detenuti ammanettati, a testa in giù, in posizione fetale, con le ginocchia allegate ad una sbarra, per 10-15 minuti, mentre venivano picchiati selvaggiamente. In alcuni luoghi, le scosse elettriche venivano somministrate utilizzando un telefono da campo a batteria di epoca sovietica chiamato TA-57, la tecnica, soprannominata telefono di Putin dai prigionieri, prevedeva il fissaggio di fili ai lobi delle orecchie, al naso o ai genitali.
then she was transferred to Taganrog.
Noi, insieme ad altri giornalisti, abbiamo identificato persone, intendo prigionieri di guerra e civili, che venivano torturati in questa prigione. La gente conosce la prigione di Taganrog come la Guantanamo russa, il che è, sapete, una definizione piuttosto terribile di quella prigione, perché sono stati commessi così tanti crimini di guerra contro le persone sono state torturate, i civili sono stati torturati. E a quanto ci risulta, anche Victoria è stata torturata in questa prigione. È stata torturata con l'elettricità, è stata torturata con la forza fisica. Inoltre si rifiutava di mangiare. Ha annunciato una sorta di sciopero della fame perché il cibo in questa prigione era assolutamente pessimo. E poi è stata persino ricoverata in ospedale dalle autorità di questa prigione. E come abbiamo capito da questo corpo che è stato consegnato in Ucraina pochi mesi dopo, è stato annunciato dalla Russia, e questo corpo presentava segni di tortura, senza organi interni come bulbi oculari, parte della gola e parte del cervello. Ed è possibile che la Russia abbia cercato di nascondere cosa le fosse realmente accaduto prima della sua morte. Sfortunatamente non abbiamo informazioni complete su cosa le sia successo, ma abbiamo identificato i segni di tortura sul suo corpo e abbiamo accertato che è stata torturata.
La maggior parte dei civili viene trattenuta per mesi o anni, senza alcuna accusa. Le famiglie possono infine ricevere una laconica conferma che i loro parenti sono detenuti per essersi opposti all'operazione militare speciale, usando il termine coniato dal Cremlino per la guerra. Questi prigionieri sono noti come incomunicado. Non hanno il diritto di inviare lettere o ricevere pacchi, e la Russia spesso non conferma nemmeno in quale prigione siano detenuti. Spesso la prima cosa che i parenti vengono a sapere dove si trovano i loro cari è quando quelli rilasciati in uno scambio testimoniano sulle persone con cui hanno condiviso la cella. A Taganrog l'accesso ai detenuti è a quanto pare ancora più difficile che nella maggior parte delle strutture. Secondo una fonte dell'intelligence ucraina, nell'autunno del 2024 si erano verificati almeno 15 casi di decessi di ucraini a Taganrog, secondo le dichiarazioni dei testimoni di ritorno dai campi di prigionia. Uno è morto per tortura durante gli interrogatori, 4 sono crollati e sono morti durante la violenta accoglienza all'arrivo, e in altri 10 casi non erano disponibili dati specifici. Non c'era mai un medico nella colonia, solo un paramedico, ha detto Labuzov. Quando i prigionieri non stavano bene, veniva e chiedeva semplicemente cosa non andasse, e non dava loro nemmeno le medicine. Se le condizioni erano gravi, veniva chiamata un'ambulanza dall'ospedale locale, ma spesso arrivava in ritardo, a volte anche il giorno dopo. So per certo che un uomo è morto in questo modo, ha detto Labuzov. Negli ultimi mesi ci sono state segnalazioni di un miglioramento delle condizioni a Taganrog e si ipotizza che sia tornata al suo scopo prebellico. Sebbene le stanze di tortura siano diventate silenziose, possono ancora essere utilizzate per incutere timore.
Sappiamo che circa 16.000 persone si trovano nelle prigioni russe, catturate dai russi. Non siamo in grado di identificare il numero esatto perché molte persone non figurano nel sistema carcerario nazionale russo. In realtà, voglio spiegare cosa significa essere un prigioniero fantasma. Victoria aveva lo status di incomunicado. Cosa significa? Quella persona non aveva alcuna accusa ufficiale da parte russa. Quindi Victoria è stata semplicemente catturata senza alcuna accusa e allo stesso tempo non ha avuto la possibilità di avere un avvocato o di scrivere una lettera alla sua famiglia durante la sua permanenza in prigione. La Russia pratica questo nei confronti di molti civili ucraini. Li portano in queste prigioni e possono trascorrerci anni e anni senza alcuna accusa ufficiale, senza alcun procedimento penale ufficiale e senza nemmeno la possibilità di andare in tribunale e avere un avvocato. Questo è assolutamente terribile e questa è anche una violazione dei diritti umani.
È stata qui che la Minuta Vika ha trascorso quasi 9 mesi, da fine dicembre 2023 a inizio settembre 2024. Ha condiviso una piccola cella con altre 3 donne civili, secondo Markevich, la cui cella era a 2 porte di distanza dalla sua. Markevich ricorda di aver sentito la sua voce durante i controlli giornalieri delle stanze, spesso urlare contro le guardie. Li chiamava carnefici, assassini, ha detto Markevich. Personalmente l'ammiravo, nessuno di noi era così. Nessuno che conosco avrebbe potuto fare una cosa del genere. Lei non aveva paura della morte. Alla fine di agosto 2024, diversi mesi dopo la scomparsa di Vika, il telefono di Volodymyr Roshin squilla da un numero russo. Quando risponde al telefono sente la voce di sua figlia Vika per la prima volta in oltre un anno. Victoria parlava russo, non ucraino, il che significava che non era sola, ha detto Volodymyr. Ha rilanciato un'intervista a Forbidden Stories a Kryvyi Rih, la piccola città dell'Ucraina orientale dove vive ancora con il rumore costante dei proiettili lanciati appena oltre il confine con la Russia. Disse: mi era stato promesso che sarei tornata a settembre e che dovevamo prepararci ad accoglierla, ha ricordato Volodymyr. Nella breve conversazione che seguì, Volodymyr e sua moglie incoraggiarono Vika a mangiare. Vika assicurò ai suoi genitori che stava mangiando, poi li salutò. Quando Volodymyr provò a richiamare, ottenne una risposta automatica.
Дивитись Громадська, мене звати Вікторія Рочна, зі мною працює Андрій Новіков.
Вітаю, ми дивитись Громадська, зараз ми перебуваємо на вулиці Монтажників у Києві. Де?
Як ви намагаємо чужим?
На зі мною працює Макс Левін, зараз ми перебуваємо біля білоруського посольства, де відбувається акція.
Secondo Eugenia Kapalkina, l'avvocato della famiglia, la telefonata era il risultato di negoziati ad alto livello tra la parte russa e quella ucraina. Per la famiglia, la chiamata sembrava presagire l'imminente rilascio di Vika. Musayeva, la sua direttrice, ha dichiarato di aver parlato con un giornalista straniero che aveva appreso da fonti di intelligence che Vika sarebbe stata rilasciata nel successivo scambio di prigionieri previsto per metà settembre. Ma 2 settimane dopo, quando un autobus pieno di prigionieri di guerra ucraini tornò a Kiev, Vika non era tra loro. Con il passare dei giorni e l'arrivo a ottobre, la speranza iniziò a svanire. Era possibile che Vika fosse scomparsa di nuovo? Ma poi, a ottobre, Volodymyr ricevette una mail dal Ministero della Difesa russo. In un linguaggio conciso e formale, la lettera annunciava la morte della figlia durante la prigionia in Russia. La data del decesso indicata era 19 settembre. Al momento della restituzione, il corpo di Victoria era in cattive condizioni. Era stato congelato e si trovava in uno stato di mummificazione. Le contusioni sul collo erano compatibili con una possibile frattura dell'osso ioide, una rara frattura comunemente associata allo strangolamento, secondo una fonte vicino alle indagini ufficiali. Gli investigatori ucraini si sono finora astenuti dal valutare la causa del decesso. Questo perché, secondo la stessa fonte, il corpo di Vika è stato restituito con diverse parti del corpo asportate, tra cui parte del cervello, della laringe e dei bulbi oculari, il che è coerente con un possibile tentativo di occultare la causa del decesso. Vika potrebbe essere stata strangolata a morte durante il trasporto verso il rilascio? C'è stata un'emorragia cerebrale? Qualcosa è andato storto durante il trasporto o si trattava di vecchie ferite? Secondo diverse fonti, Victoria è stata prelevata dalla sua cella l'8 settembre, quasi 2 settimane prima della data ufficiale del decesso. Ma per ora, né l'accusa né Forbidden Stories sono stati in grado di stabilire cosa sia successo durante quel periodo.
Abbiamo solo un testimone di questo processo che ha effettivamente lasciato la prigione per questo scambio di prigionieri. E poi una delle autorità di questa prigione ha detto che era nello scambio e che qualcosa le è successo. Quindi probabilmente è successo qualcosa durante il suo viaggio. Sappiamo dalle nostre fonti nei servizi segreti ucraini che qualcosa le è successo durante il suo viaggio da Taganrog all'Ucraina. Ma su cosa le è successo, purtroppo possiamo avere solo alcune versioni. Sappiamo che è stata catturata perché era una giornalista. Ma voglio dire che il giornalismo non è un reato, ovviamente. E lei ha raccolto queste informazioni per il suo lavoro e per dire la verità alla gente. E ovviamente era pericoloso per lei. È comprensibile raccogliere informazioni su persone che hanno commesso crimini di guerra. Ecco perché probabilmente hanno fatto tutto il possibile per impedirle di pubblicare queste informazioni. È solo la mia versione, quello che io penso, perché ho già seguito questa guerra per più di 12 anni. Ricordo come è successo in Crimea, perché sono originario della Crimea. Ecco perché tutto è possibile nei confronti della Russia e delle persone che commettono crimini di guerra da parte russa. Noi però non abbiamo tutte le informazioni necessarie per dire lo specifico motivo per cui è stata uccisa. Non abbiamo accesso a tutte le persone che erano in quella prigione. Quello che sappiamo, lo ripeto ancora una volta, è che il corpo presentava segni di tortura. E sappiamo che ci sono dei testimoni che sarebbero in grado di parlare. So anche, e voglio anche dire, che ora viene effettuata una perizia forense internazionale e probabilmente questa perizia fornirà maggiori informazioni sui motivi e sulla vera causa della sua morte. Prima dell'occupazione, prima dell'inizio dell'invasione su vasta scala, era che i russi avevano una lista nera di persone che la Russia considerava pericolose per l'occupazione. Naturalmente persone delle forze armate ucraine, persone legate alle forze armate ucraine, giornalisti, attivisti per i diritti civili, ad esempio, difensori dei diritti umani, attivisti politici. Una persona coinvolta in queste attività diventa un bersaglio. Quello che sappiamo, ascoltando le testimonianze di persone che sono state catturate e torturate, di solito la parte russa le accusa di lavorare per le forze armate dell'Ucraina, di cooperazione con le forze armate ucraine, di qualche tipo di legame con persone che militano nelle forze armate ucraine, giornalisti, persone che facevano parte di partiti politici che criticavano una società russa, qualche uomo d'affari. Anche gli uomini d'affari potrebbero essere parte di questa storia perché hanno soldi, hanno una certa disponibilità economica. Ed è possibile, ad esempio, che tu, in base a questa disponibilità economica, possa aiutare le forze armate ucraine. Ti vedono come una minaccia, un criminale, un nemico della Russia. I rapimenti e le detenzioni extralegali sono strumenti per incutere paura in questi territori occupati. È l'obiettivo dei russi. Un esempio, occupano Melitopol, dove abitano gli ucraini. I russi catturano alcune persone, persone attive, e contano sul fatto che le notizie si diffondano in città. Si sappia che le persone vengano torturate, così da fare paura agli altri cittadini. Diventa un rischio anche parlare ucraino. Alcune persone sono state catturate e arrestate perché avevano la bandiera ucraina sul telefono, o perché si erano iscritte a qualche sito web ucraino, o a qualche canale Telegram. Potrebbe anche essere che tu venga arrestato perché, sì, hai una posizione in un certo senso filo ucraina, e si sappia in giro. Soprattutto lo sappiano i russi.
Questa è la storia di Victoria, per come è stata ricostruita da Forbidden Stories, da altre testate ucraine. La voce che avete sentito ultima era quella di Sekhvil Musayeva, che era la sua direttrice, la direttrice del giornale per la quale lei collaborava. Un grande grazie a Cecilia Di Lieto, Orma Caniello e Chiara Manetti per la collaborazione. Col Va Pensiero ci risentiamo settimana prossima.